www.radiogio.it e la storia continua. Più della firma poté il sigillo. In un mondo largamente analfabeta, il marchio impresso sulla cera a garanzia dell'autenticità di un documento rappresentò una sorta di firma figurata di cui si avvalsero dei principi ed ecclesiastici, privati e comunità, e finì per diventare parte della loro identità. I lettori di Flaubert ricorderanno Bouvard e Pécuchet, gli scombicchierati personaggi dell'omonimo romanzo, due onesti borghesi ritiratisi in campagna, che si fanno prendere dalla mania del collezionismo e che vanno raccattando per le campagne e per rigatieri documenti e oggetti del passato, o presunti tali. Fu tra il 7 e l'800, con lo sviluppo dell'erudizione, dell'antiquaria, poi con il grande revival medioevale romantico, che studiosi, storici, archivisti o semplici curiosi, tanto che Bouvard e Pécuchet si misero a collezionare tra l'altro anche vecchi sigilli, punzoni metallici o impronte che fossero. La sfragistica, che è dal greco spiragis, cioè sigillo, diventò una moda, più o meno come oggi la raccolta dei francobolli. Rispetto all'altra grande disciplina storica in formazione, l'epigrafia, i sigilli, avevano il vantaggio della leggerezza e della più facile reperibilità. Qualunque archivio o soffitta, ma era un potenziale terreno di caccia. Il sigillo rivestiva un valore storico documentario, ma affascinava più che altro sotto profilo artistico, un'opera di intaglio e di oreficeria, oppure, dove fosse rimasta solo un'impronta su carta o cera, un minuscolo lavoro grafico simile alle miniature o alle monete e medaglie che da sempre erano territorio di caccia dei collezionisti. I predatori degli archivi, e come in tutte le cose, il fenomeno fu positivo e negativo insieme. Molto materiale sfragistico e vide la luce per la prima volta, illuminando aspetti e documenti di età medievale. Gli eruditi più coscienziosi lo misero a disposizione degli storici e ne pubblicarono anche ampi repertori in riviste e atti accademici. I collezionisti disinvolti, invece, lo disseppellirono per farlo sparire subito in qualche bacheca o album privato e per farne il commercio. I danni in questo caso furono rilevanti. Migliaia di sigilli furono dispersi e separati a forza dai documenti sui quali stavano apposti, con duplice risultato di un documento monco e dell'impossibilità di datare il sigillo adesso strappato. D'altra parte, come si faceva a resistere? I sigilli, e in particolar modo quelli del periodo d'oro dell'oreficeria gotica, tra il XIII e il XV secolo, sono autentici, piccoli capolavori. Poco interessava ai predatori d'archivi di mutilare documenti storici. Il compratore o il raccoglitore d'oggetti d'arte si beavano di quelle minuscole incisioni, come di cammei e pietre preziose. Qualche volta anche cadevano, come è facile immaginare, nel tranello di un falsario o venditore di volti giuridico-sociali, eccetera, di questo manufatto che da sempre ha accompagnato la civiltà, non ha che da rivolgersi alla sigillografia del Bascapè del 1969, o se legge in tedesco, all'ottima sintesi del Kittel del 1970 e alle raccolte più pregevoli in circolazione, per esempio quello del francese Corpus de Show e i sigilli di Bargello, museo che vanta tra le più vaste collezioni italiane del genere. Ma c'è una grande quantità di pubblicazioni locali o disseminate in riviste erudite e storiche. Chi invece non si accontenta della carta stampata e voglia vedere gli originali, conviene che faccia una gita alla Spezia, dove esiste un magnifico museo del sigillo, sorto da una donazione privata e che offre una panoramica sull'uso, la pratica e la moda del sigillo attraverso i secoli in tutti i paesi. Tra i suoi preziosi reperti, le raccolte antiche, mesopotamiche, cinesi, andine, greche, bizantine, arabe, e anche una bella scelta di punzoni medievali. www.redigio.it e la storia continua.